gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli. Sempre oggi è martedì 3 settembre 2024. Chi vi parla è Gianluca Gifuni, c'è Spider-Man, Mary Jane in giallo oggi in regia, ancora lì Peppe Varriale, lo salutiamo. Entriamo prepotentemente nel discorso legato al futuro del Napoli. C'è la sosta, quindi si possono fare delle valutazioni, delle riflessioni molto serene, a bocce ferme, come si suol dire, in vista del prossimo match, la quarta giornata di campionato a Cagliari. Il Napoli, come sapete, quest'anno giocherà soltanto le partite di campionato, quindi potrà prepararsi al meglio. Ed è stato dismesso, almeno per questa stagione, Victor Osimhen, che da ieri è un giocatore del Galatasaray in prestito. È stata una giornata, una serata e una nottata convulsa quella di ieri per la liberazione del Napoli da Osimhen, quantomeno dall'ingaggio di 11 milioni netti per questa stagione, che è comunque un risparmio, con delle garanzie per la cessione del giocatore nel futuro che non possono che far bene al Napoli. Insomma, l'aspetto economico finanziario certamente ha il suo valore in questa scelta di dare Osimhen al Galatasaray. Ha il suo valore anche la tranquillità e la serenità di uno spogliatoio che si libera, diciamo così, di un elemento di discordia che poteva creare, avrebbe potuto creare problemi di ogni tipo, e quindi bene così. È chiaro che dal punto di vista identitario il fatto di aver perso Osimhen vale molto poco, nel senso che insomma, sì, Osimhen è andato, ma chi era Osimhen? Ormai chi è stato e cosa è stato Osimhen negli ultimi mesi? Praticamente nulla per il Napoli. 0816363663 per intervenire in diretta, telefoni sempre aperti da questo momento in poi, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Nel frattempo Conte, che riprenderà domani pomeriggio gli allenamenti al centro sportivo di Castelvolturno, si prepara al campionato con la squadra che sarà al completo dopo gli impegni con le nazionali. Torneranno anche Gilmour e McTominay, Lukaku ovviamente sarà a pieno servizio di Antonio Conte, ci sarà Neres, insomma ci sarà la squadra, la rosa al completo su cui Conte potrà lavorare e cambiare la configurazione del Napoli, che ha cominciato per le prime tre giornate questo campionato con una sconfitta a Verona e due vittorie in casa una dietro l'altra con Bologna e Parma. Ma cominciamo a raccontare la giornata di ieri, lo facciamo con Pasquale Tina, il nostro inviato a Castelvolturno. Pasquale, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Ieri, dicevo, giornata convulsa dal punto di vista economico-finanziario e anche della serenità di uno spogliatoio. Il fatto che sia stato dismesso Osimhen è una buona notizia. Dal punto di vista identitario, insomma, importa a pochi, ecco, perché Osimhen era già lontanissimo dal Napoli.
Sì, guarda Gianluca, cioè, hai detto una cosa giusta, cioè dai tifosi del Napoli è stata vista un po' come una liberazione, no? Questa cessione di Osimhen, come poi il calcio bastano alle latitudini cambia, c'è cioè una liberazione a Napoli, un eroe a Istanbul, no? C'erano 50.000 persone stanotte, che lui è arrivato alle 2.20 di Istanbul all'aeroporto, è stato addirittura, ho letto che su Flight Radar 24 è stato il volo più seguito al mondo, circa 30.000 persone che aspettavano l'arrivo di Osimhen a Istanbul. Ovviamente noi parliamo di quello che riguarda noi, cioè quello che è accaduto a Napoli. È chiaro insomma che il comportamento del giocatore, che io voglio ricordare, nell'anno dello scudetto era diventato un'icona, no, della città, ti ricordi le torte, la maschera che si vendeva, fu uno dei travestimenti dei bambini scelto a Carnevale, io ricordo. Personalmente io a mia figlia ha voluto la maschera di Osimhen, quindi come poi è cambiato tutto nel giro di un anno e mezzo, no? Perché poi nella stagione post scudetto si sono poste le basi di un rapporto che si è incrinato fino a rompersi e poi quest'estate si è rotto del tutto, quindi per i tifosi del Napoli è stata davvero quasi una liberazione questa cessione, che di fatto Gianluca ha messo una pezza al disastro che è accaduto insomma con la mancata cessione, perché la mancata cessione è stato un disastro secondo me per entrambi i lati, sia per il Napoli ma anche per il calciatore. Probabilmente il calciatore si è reso conto che per mantenere un determinato status anche economico e poi devi fare quello per cui sei bravo e per cui sei pagato, cioè fare gol e giocare. Quattro mesi senza giocare sarebbero stati devastanti anche per lui, quindi si è trovata questa soluzione che libera il Napoli dall'ingaggio, come dicevi tu. Poi vedremo già a gennaio cosa accade, perché non vorrei, insomma, che magari se arrivasse un'offerta a gennaio potrebbe anche, diciamo, anticiparsi. Però il programma prevede che al termine di questa stagione, qualora Osimhen non fosse venduto, scatterebbe questa opzione di rinnovo fino al 2027 e la clausola sarebbe di 75 milioni più o meno, che poi era il valore, insomma, fissato dal Napoli con l'Alali, cioè con il mancato accordo con l'Alali, perché il Napoli voleva 70 più bonus, cioè 75 milioni che non sono arrivati. Quindi adesso, come dire, per il Napoli momentaneamente è un capitolo chiuso. Diciamo anche un altro aspetto: il Galatasaray ha accelerato tanto e quindi ha chiuso l'operazione in una giornata, perché oggi a mezzanotte, non riguarda, diciamo, più il Napoli momentaneamente per questa stagione, però vanno consegnate le liste UEFA entro mezzanotte, e quindi il Galatasaray voleva inserire Osimhen giustamente nella lista UEFA. Ricordiamo che il Galatasaray è stato eliminato dalla Champions, quindi disputerà l'Europa League, che ha sempre quella nuova formula, non ci sono più i gironi ma le otto partite, quindi per questo il Galatasaray
lista UEFA da consegnare con Osimhen all'interno, quindi
esatto, sarà entro mezzanotte. Quindi perciò il Galatasaray ieri ha accelerato, oggi Osimhen farà le visite mediche, sarà ufficializzato e poi entrerà nella lista del Galatasaray per quanto riguarda, insomma, le competizioni UEFA.
Allora, Geppino Mele ci saluta, ci sta seguendo anche attraverso il canale televisivo del Digitale Terrestre al numero 183. Solo campionato, già uscito dalla Coppa Italia, no, c'è anche la Coppa Italia come obiettivo ovviamente, ma lì sono poche partite, quindi il Napoli comunque di base giocherà una partita alla settimana, salvo
la fine settembre ci sono i sedicesimi col Palermo.
Però insomma, di base una partita alla settimana, che potrà far bene certamente nella preparazione e nella evoluzione di questa stagione. Come sta lavorando, come lavorerà Conte da domani pomeriggio, Pasquale? Chi è fuori, chi è a disposizione, come potrà preparare il match con il Cagliari già da domani?
Gianluca, questa settimana è la solita, insomma, che conosciamo della sosta, diciamo che rispetto a quella che magari sarà la sosta di ottobre, il Napoli in più c'ha Romelu Lukaku, che è rimasto, ha chiesto di non essere convocato al Belgio proprio per fare questa full immersion. Romelu Lukaku ieri già si è allenato a Castelvolturno, si allena anche oggi, quindi diciamo ha sfruttato, riposato soltanto domenica, ha sfruttato questi due giorni per un supplemento di allenamento, perché è evidente, insomma, che Romelu Lukaku in queste due settimane deve, diciamo, migliorare la propria condizione. Immagino, insomma, che sarà titolare a Cagliari. Anche Neres sfrutterà questo periodo, diciamo, è stato dopo qualche giorno, diciamo, un po' particolare per la bruttissima vicenda della rapina dell'orologio, però insomma anche lui sfrutterà questi giorni da domani e la prossima settimana per migliorare la sua condizione e aumentare anche lui il minutaggio, perché sono due giocatori importanti. Per quanto riguarda i due scozzesi, credo che finiscano l'ultima partita della Scozia è domenica, quindi anche loro, diciamo, avranno magari proprio la settimana tipo per preparare il Cagliari e per essere a disposizione entrambi, insomma, perché io credo, insomma, che per esempio un giocatore come McTominay nella formazione titolare lo vedremo presto.
Al posto di Anguissa o insieme ad Anguissa?
Dipende, Gianluca, secondo me bisogna capire innanzitutto se Conte cambia modulo, perché l'idea, insomma, di passare a un centrocampo a tre, secondo me ce l'ha, l'ho anche confermato dopo la partita con il Parma.
Vogliamo chiarire una cosa, perché ieri ne parlavamo anche con Enrico Fedele.
Sì.
Il cambio modulo dopo due mesi di lavoro con la difesa a tre non dovrebbe riguardare mai la difesa a tre, ma al massimo il centrocampo da due o a tre, o a due o a tre.
Sì, cioè, però Conte ha detto chiaramente che il Napoli non cambierà modo di attaccare, quindi restano i tre davanti, anche perché hai un'abbondanza davanti clamorosa.
E cioè, quindi non cambia.
No, secondo me 3-4-2-1. Quello che potrebbe cambiare è il modo di difendere, cioè a 4 non più a 3 o a 5, no? Perché poi il Napoli, infatti, in un possesso sta difendendo spesso a 5, quindi potrebbe, come è successo già nel secondo tempo di Parma, difendere a 4. Quindi potrebbe essere un 4-3-3 o un 4-3-2-1 l'evoluzione del Napoli, però ci deve lavorare Conte, quindi per lavorarci, secondo me, deve avere tutto il gruppo a disposizione, quindi immagino che non lo vedremo a Cagliari, ma immagino che dalle partite successive potremmo vedere delle novità, insomma.
Quindi potrebbe tornare al 4-3-3?
Sì, potrebbe tornare al 4-3-3. Io penso che l'eventuale variazione sia questa, perché, ripeto, davanti hai tantissima qualità, perché c'hai Lukaku, Kvaratskhelia, Neres, Politano, Raspadori, Simeone, c'è anche Ngong che è rimasto, quindi giocare solo con i due davanti significherebbe, secondo me, sacrificare troppo. E a me viene da pensare che, non essendo arrivato l'esterno destro, si possa, diciamo, farne a meno e giocare, insomma,
una difesa a 4.
Esatto.
Con Di Lorenzo quarto a destra.
Esatto, Di Lorenzo e Olivera i due esterni, Buongiorno e Racconi coppia centrale, e potresti giocare con...
Saresti a posto, dal punto di vista dei titolari sarebbe...
Con Anguissa, Bosch e McTominay, insomma, quindi avere comunque un centrocampo muscolare, però insomma anche con la qualità di Lobock.
E che con McTominay, che è un giocatore che ha anche gli spunti dell'inserimento in zona gol, quindi è un giocatore che si può anche, diciamo così, aggiungere alla fase offensiva tranquillamente. Pasquale, grazie, poi ci aggiorneremo ovviamente tra stasera e domani per le ultimissime in vista della ripresa degli allenamenti domani pomeriggio a Castel Volturno. Grazie per essere stato con noi.
Ciao Gianluca, ciao, ciao.
Buona giornata a Pasquale Tina. Con Spider-Man voliamo, nel vero senso della parola, in pubblicità. Tra poco andremo nella redazione della Repubblica. Un po' come il lungomare liberato varato da De Magistris, il sindaco di Napoli, qualche anno fa, quello del Napoli liberato da Osimhen, soprattutto dal punto di vista economico-finanziario, ma anche dal punto di vista di eventuali problemi di spogliatoio. Insomma, una scelta illuminata, certamente, quella di smettere, almeno per questa stagione, l'attaccante nigeriano. Buon pomeriggio ancora da Gianluca Gifuni, con Spider-Man in regia. Questa è Forza Napoli Sempre, con voi come sempre da mezzogiorno alle 13, sino alle 13 appunto, quando arriverà poi Marte Sport Live per un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte. Un messaggio vocale WhatsApp prima di andare al prossimo ospite, lo ascoltiamo, eccolo qui.
Gianluca da Fuorigrotta, io penso che l'unico vincitore, e questa volta devo dare, come si dice, chapeau, si dice, a De Laurentiis, perché non si è abbassato ai ricatti, penso, di alcuni procuratori. Lui dice i soldi sono i miei, faccio quello che dico. Secondo me dovrebbero fare un po' tutti i presidenti delle squadre, non solo italiane, ma proprio tutte, così finiremo con questi procuratori che decidono la carriera del proprio assistito, che a volte li rovinano.
Abbiamo parlato tanto di Osimhen e anche con Antonio Corbo, editorialista della Repubblica, che è con noi. Antonio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Insomma, una scelta illuminata, apprezzata, anche se dal punto di vista identitario devo dire, devo raccontare una cosa. Ieri un amico a cui regalai per il compleanno una maglietta del Napoli con lo scudetto con il nome Osimhen, mi ha chiamato e mi ha detto: se poi la cambiamo o me ne regali un'altra, perché questa non mi piace più, con il nome Osimhen.
È comprensibile la delusione, lo sdegno del tifoso. Certamente non si è comportato bene Osimhen, però diciamo che gli errori sono sempre sparsi un po' dovunque, non bisogna mai in certe situazioni dare la colpa soltanto ad un protagonista, ma credo che tutta la storia di Osimhen non veda nessun personaggio immune da colpe.
Ed invece volevo trasferire il discorso all'altro attaccante, quello che è arrivato ed è già diventato il re del gol dello stadio Maradona, Romelu Lukaku, perché ha già fatto vedere di che pasta è fatto, insomma, con il Parma.
Gianluca, io apprezzo molto la tua euforia, ed è giusto.
Troppo presto.
La prima partita di Lukaku è stata bellissima, mi è piaciuta sul piano comportamentale, non solo sul piano tecnico, perché lui è entrato ed è entrato già da leader con la forza dell'uomo che vuole trascinare la sua squadra. Quindi complimenti a Lukaku, però non arrendiamo i personaggi subito protagonisti. Il Napoli è una grande squadra, chi entra nel Napoli deve essere sicuro di essere entrato in una grande società con oltre 100 anni di vita, o quasi 100 anni di vita, però è una squadra che ha vinto 3 scudetti, una squadra che ha avuto calciatori importantissimi e avrebbe vinto tanto se magari ci fosse stata con 50 anni di anticipo la VAR.
Apriamo i telefoni allo 0816363663 in diretta con Antonio Corbo, editorialista della Repubblica. Antonio, si discute tanto anche in questa fase di sosta, e si fa sempre così quando c'è la sosta, insomma, perché poi gli argomenti sono sempre pochi, quindi bisogna cercare di fare approfondimenti, analisi e riflessioni sulla modalità, diciamo così, di gioco del Napoli, sul sistema di gioco di Antonio Conte, che potrebbe cambiare dalla difesa a 3 alla difesa a 4, anche per inserire McTominay, che è certamente un giocatore top che il Napoli ha preso a centrocampo e non potrà certamente relegare in panchina.
Per me è musica nelle mie orecchie, perché sto parlando del centrocampo che va irrobustito da almeno quasi un mese, perché Lobotka si smarrisce, è un naufrago nell'oceano quando gioca a 2. È la stessa cosa che succedeva con Benitez ai tempi di Jorginho. Jorginho sarebbe diventato Jorginho con un anno di anticipo se avesse potuto giocare in un centrocampo a 3. È stato Sarri che con il 4-3-3 ha consentito poi a Jorginho di emergere e di giocare con 2 mediani accanto, al centro di una mediana più robusta. Questa carenza si è evidenziata. Non voglio i meriti di questa innovazione, perché non l'ho detto solo io, non l'ho scritto solo io, ma ho visto che anche altri osservatori tecnicamente preparati hanno segnalato questa carenza, e quindi se Conte riterrà opportuno ne trarrà profitto il centrocampo del Napoli, che tra l'altro ha dei centrocampisti importanti.
Ecco, centrocampo del Napoli a 3, allora o si fa la difesa a 4 o bisogna in quel caso limitare la fase offensiva con un giocatore in meno, ma il Napoli davanti, oltre a Lukaku,
I conti sono fatti, qua è come giocare con i fagioli, sai, dei ragazzi che fanno una volta la tombola. Tu togli Mazzocchi e metti McTominay e già il Napoli acquista un valore aggiunto del 30% in più, 40% in più, perché rafforza il centrocampo e c'ha come tasso tecnico un giocatore più importante.
E devi giocare con la difesa a 4, però non puoi giocare con la difesa a 3.
Pur rispettando Mazzocchi che ha dato un suo contributo, un giocatore umile ma ammirevole per il contributo che ha dato, per la serietà e la fedeltà ai colori.
È vero. Andiamo al telefono, c'è un amico che ci ha chiamato allo 0816363663, Luca, se non vado errato. Buon pomeriggio.
Salve, buon pomeriggio. Mi avete dato un ottimo assist proprio all'argomento che volevo introdurre, anche se in parte già sono stato risposto, perché io vedo inadeguato fisicamente, non so per caratteristiche, perché secondo me lui se in piena forma fisica può anche farlo, però io Anguissà in mezzo al campo col Parma l'ho visto un pesce fuor d'acqua. Al di là poi è successo il gol, è successo, è stato tutto bello, siamo esplosi. Il Napoli con McTominay può cambiare, cioè può giocare nello stesso modo e migliorare inserendo solo una figura diversa, nell'attesa poi che Anguissà possa essere in piena forma, oppure impiegata anche un poco più avanti in un altro ruolo, oppure Mister Conte deve mettere mano al modulo e al centrocampo.
Giustamente dice, grazie Luca, dice, restando così col 3-4-2-1 inserendo McTominay al posto di Anguissà è una soluzione, oppure bisogna necessariamente cambiare? Teniamo presente che da 2 mesi Conte lavora sempre solo allo stesso modulo, anche nelle partitelle in famiglia, negli allenamenti, sempre 3-4-2-1, da 2 mesi lavora così. Antonio,
chi deve rispondere?
Allora, Antonio, lo chiedo a te, perché insomma, cioè, è chiaro che adesso dovrebbe cambiare proprio concetto.
Ma non è vero, ma chissà, può rimanere lo stesso, proprio perché si esclude Mazzocchi e si rende più fluida la difesa. Difesa a 4 con respira meglio, ha giocato sempre a fare il quarto a destra di Lorenzo, mi pare che le cose possano essere messe al loro posto. Non è che cambiare significa sempre migliorare. Il Napoli ha avuto sempre una struttura tattica interessante, non dimentichiamo che Sarri, Benitez all'inizio, ma poi Sarri ha corretto l'impostazione di Sarri perché ha messo un centrocampista in più e quindi con il 4-3-3 ha giocato molto bene Jorginho. Successivamente Spalletti ha confermato questo modulo, è andato tutto bene. Sarà Conte a decidere, ovviamente non esiste una formula magica, ma se ne accorgerà stesso Conte, e quindi aumenterà il centrocampo di una pedina e ridurrà la difesa. Io ho visto, c'è stato un momento della partita in cui 5 giocatori del Napoli in difesa dovevano marcare 2 attaccanti del Parma. Sono cose che si vedono, e io penso che rivedendo la partita con calma i tecnici, non solo Conte ma tutti, possono migliorare l'assetto tattico correggendolo. Basta mettersi lunedì a vedere la partita, la si rivede e ci sono dei difetti che poi emergono. Un conto è vedere la partita con tutte le emozioni che una partita comporta, ma poi ci sono invece la partita poi va rivista come in chiesa, in silenzio, diciamo in sagrestia, si rivede la partita piano piano e si vedono dove si sbagliano i movimenti, dove non funzionano gli scambi e si arriva ad una conclusione. Ma Conte ha tutta l'intelligenza e l'esperienza per correggere una squadra che al momento ha saputo vincere, ha saputo dare prova di coraggio, di impegno, però la squadra non ha funzionato con il Parma.
Certo,
se tu pensi che il Parma giovane e umile ha messo il Napoli a mal partito.
Leandro ci chiama da Eindhoven in Olanda. Leandro, buon pomeriggio.
Salve, buon pomeriggio ragazzi, salve professore dottor Antonio Corvo, la leggo sempre. Allora, io volevo dire una cosa, McTominay, io l'ho seguito tantissimo, che qua seguiamo tanto in Olanda la Premier League perché Manchester United e Liverpool hanno allenatori olandesi. Quello che abbiamo visto noi è che McTominay è più una mezzala d'attacco, cioè quasi diventa quasi attaccante.
Quindi c'è uno Zielinski, insomma, per intenderci, quel ruolo lì.
Sì, sì, bravissimo. Ancora
è
più
un mediano di inserimento.
È bravo, un mediano di inserimento. Quindi io non lo so, io capisco il discorso che lei fa, dottore, che dice Mazzocchi esce, però non significa che McTominay fa la destra.
No.
No, per carità. Ma no, rimodella l'assetto tattico rafforzando il centrocampo.
Sì, ecco, perfetto, perché quella è la cosa che mi preme, perché ho visto la partita di domenica sera, sabato, quando
amico di Eindhoven, sia tranquillo, sarà sistemata sicuramente la squadra, ma poi dipende da Conte. Noi siamo soltanto chiamati a osservare e a giudicare.
Però voglio dire questo proprio, che il centrocampo, cioè c'era una voragine, a un certo punto ho visto delle azioni che Parma impostava e andavano a pressare 5 davanti, in mezzo c'era un buco proprio e 5 stavano dietro.
Anche in occasione del calcio di rigore è successo questo, no? C'è un giocatore
di Eindhoven,
no? Grazie Leandro, grazie.
Leandro che segue con attenzione le cose del Napoli, comunque le cose del calcio, ti era accorto che il Napoli prende i gol e sanno nello stesso modo sempre, quindi è chiaro che siano urgenti dei correttivi.
Antonio, prima di salutarti, tu sei insomma sempre molto attento anche ai fatti di cronaca e ne hai trattati tanti nella tua carriera, anche molto ma molto delicati. La rapina a Neres, allora io ieri, senza voler fare il Maigret, senza voler fare indagini, però dico, un giocatore che esce dal sottopasso dello stadio in un van con tutti i vetri scuri e vanno a rompere proprio quel finestrino di dietro dove lui era seduto, sapendo che lui fosse seduto lì in quel punto e che avesse quell'orologio da rapinare al polso, cioè, significa che qualcuno ha dato delle informazioni dall'interno dello stadio. Questo nessuno me lo toglierà dalla testa, Antonio.
Guarda, la tua osservazione è molto fondata. È chiaro che non un van con i vetri affumicati e poi si va a colpo sicuro al braccio di un giocatore che porta un orologio così importante, è chiaro che il sospetto è fondato, ma al di là di questo bisogna
capire che questa è una città malata, malata di se stessa, e che non riesce neanche a correggersi. Se il rapinatore avesse pensato quanto bene ha fatto il turismo quest'anno, quanto sia stato possibile risollevare le sorti di questa città derelitta, spesso abbandonata dal governo, e attraverso il turismo, attraverso tutta la propaganda positiva che lo stesso comune riesce a trasmettere. E poi c'è una caduta del genere che fa spavento. Io spero che l'autore di questa rapina sia assicurato alla giustizia. Ovviamente non mi auguro sentenze esemplari, perché la giustizia esemplare non è mai una giustizia giusta, ma nel rispetto delle leggi, di tutta la normativa vigente, è giusto che venga condannato, è giusto che non si facciano i soliti processi, la solita tetralogia. È il male oscuro di questa città, che colpisce giocatori importanti con orologi di grandissimo valore, ma quanti poveri cristi ne sono stati privati anche del mezzo di lavoro. Se penso ai ragazzi che portano la pizza e il panino nelle nostre case e sono stati addirittura rapinati del loro mezzo di lavoro o del loro, è una città purtroppo non sufficientemente difesa, e anche perché poi è inutile chiedere al governo degli interventi, perché altrimenti vi posso già dare, senza scomodare nessuno, vi posso dare nella mia esperienza tutte le risposte che il Viminale ha dato. Aumentano sempre, c'è sempre la promessa di un aumento di agenti, di carabinieri, arrivano i rinforzi, mi sembrano quelle belle battute dei nostri film western quando arrivano i nostri. Purtroppo credo che questa città debba cambiare, e purtroppo penso che mai come in questo momento, con il governo attuale, il Napoli possa cambiare solo da sola.
Grazie ad Antonio Corbo per essere stato con noi. Brigante 74 si saluta come maestro. Grazie Antonio, buon pomeriggio, buon lavoro a te. Noi vogliamo in pubblicità tra poco un dirigente navigato che ci parlerà di calcio, di Osimhen, del futuro del Napoli, anche del presente ovviamente.
Che piacere che mi fai.
Dal lunedì 9 settembre torna alla Radiazza, quindicesimo anno. Chiama lo 081 6363 dalle 10 alle 11 e prenotati per parlare in diretta, per raccontarci com'è andata la tua estate, sfogare su quello che ti fa arrabbiare, segnalare cose che non vanno o vanno bene nella tua città, ma anche per richiedere la tua musica neapolitan preferita. La Radiazza, la voce e la musica di Napoli e della Campania, sta tornando.
Che piacere che mi fai.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, fino alle 13 in vostra compagnia. C'è Spider-Man, Mary Jane in regia. A proposito della rapina a Neres, parlavamo della talpa, che sicuramente dall'interno dello stadio qualcuno ha dato delle indicazioni a chi era fuori, perché il giocatore è uscito in un van con tutti i vetri scuri e i rapinatori sono andati a colpo sicuro, hanno rotto il vetro dove c'era Neres e quindi avevano avuto un'indicazione che fosse seduto proprio in quel punto e che avesse quell'orologio da 100.000 euro di valore al polso. Leggo su Repubblica che per la rapina Neres una testimone ha visto tutto, c'è caccia a quattro uomini, il gruppo è partito dal Rione Lauro dopo la segnalazione di una talpa, e quindi la Repubblica lo conferma. Il prefetto telefona al calciatore, che è tranquillo in questo momento. Una digressione nell'ambito del nostro discorso calcistico. C'è Brigante 74 che vuole sapere se il prestito con rinnovo di Osimhen in Turchia mostra la vittoria di De Laurentiis contro i procuratori e contro le commissioni agli stessi procuratori. Lo chiediamo a Pietro Lomonaco, dirigente navigato di grande esperienza. Lomonaco, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti voi.
È la vittoria di De Laurentiis contro i procuratori e le commissioni da versare ai procuratori?
Ma no, ma quante cavolate che bisogna inventare a tutti i costi. È l'operazione ultima che bisognava fare per salvare il salvabile. La cosa bellissima che è stata fatta è una sola, perché il prestito va benissimo, il risparmiare la gestione di Osimhen per un anno va benissimo, ma la lungimiranza è stata farsi allungare di un altro anno il contratto per poi avere più tempo per commercializzarlo alla fine dell'anno col Galatasaray. E aver preso tempo lasciando inalterate le cose e risparmiando la gestione, che, ma ripeto, era operazione da ultima razio, cioè, quindi che ma non si tratta né di vittorie, il mondo del calcio è diventato così bacato che è comunque in mano ai procuratori, comunque in mano ai giocatori, ben vengono atteggiamenti delle società che mostrano i muscoli, come nel caso in questione, però.
Ma ai suoi, cioè ai suoi tempi, quando lei insomma era a Catania, per esempio, io capisco, i procuratori non avevano questo grande potere, insomma, lei riusciva a giostrare le sue operazioni in maniera più disinvolta.
A parte che non c'erano i procuratori storici, ma evidentemente conoscevano il mestiere loro. Il procuratore deve tutelare gli interessi del calciatore in sede contrattuale. Invece le società hanno permesso nel tempo che i procuratori andassero oltre. O i procuratori fanno i consulenti delle società, vendono e comprano giocatori per conto delle società. Di conseguenza hanno acquisito un potere
certo,
fuori dalla norma, no?
Vero, vero.
Gente che non sa di calcio, gente che si inventa dall'oggi al domani solo perché mercanteggio, chissà per quali movimenti, impone delle leggi al calcio che lo portano assolutamente alla distruzione. Io ho sempre detto, oggi c'è una forbice, no? L'80% dei profitti di una società, di quello che produce una società, va nelle tasche dei procuratori, dei calciatori, e lo portano fuori dal sistema tutti questi soldi, e il sistema si impoverisce ogni anno di più.
Vero.
È una spirale a cui deve porre un rimedio, un freno, secondo me, l'organo supremo, l'organo federativo, mettendo delle condizioni. Punto. Punto e virgola e punto esclamativo.
Sì, bisognerebbe regolamentare l'attività nuovamente l'attività dei procuratori.
Assolutamente.
Senta, direttore, nel chiamare le telefonate allo 0816363663 ho due curiosità. La prima, il Napoli ha speso 150 milioni in questo mercato e ha dato a Conte, De Laurentiis ha dato a Conte giocatori come Buongiorno, circa 40 milioni dal Torino, ottimo, eccellente difensore centrale. Rafa Marin, scuola Real Madrid, giovane che ancora non si è integrato a dovere. Spinazzola, un parametro zero a sinistra, ma comunque una garanzia almeno per un'ora di partita. Neres, che qualche anno fa veniva definito il nuovo Neymar dal Benfica, è un brasiliano. Gilmour e McTominay, due centrocampisti, uno d'ordine e contenimento. Gilmour, una mezzala d'inserimento. McTominay e poi Lukaku. Che voto dà al mercato del Napoli in entrata, senza considerare le uscite, le dismissioni, eccetera?
Con un altro difensore di spessore gli avrei dato un bel 8,5.
Senza il difensore di spessore, 8?
8.
E allora, sulla base di questo 8, con l'Inter che è una squadra solida, quindi adesso Conte con questi giocatori ovviamente riconfigurerà il Napoli, no? A sua immagine e somiglianza, perché li ha chiesti lui, li ha voluti lui, secondo le caratteristiche di cui aveva bisogno. E con Juve, Milan, Roma, Lazio, Atalanta, che sono in una situazione di grande confusione, anche loro di grande riconfigurazione, il Napoli se la può giocare, secondo lei, questa?
Ma secondo me sì. Napoli ha messo in piedi una squadra da Conte, intanto una squadra di combattenti, di guerrieri, ha migliorato moltissimo quello che è la cifra fisica. Young Issai in mezzo al campo ci ha messo McTominay, che è un'altra belva, tra l'altro è anche un polivalente da un punto di vista tattico, perché nel suo excursus è un centrocampista nato, ma nella nazionale scozzese per esempio ha giocato anche da difensore centrale, e nel Manchester ha giocato per diverse partite anche da attaccante. Quindi centrocampista che c'ha il gol dentro, centrocampista che allunga la squadra, un centrocampista che ha da peso specifico là in mezzo, sicuramente una una scelta importante, Lukaku è l'attaccante per antonomasia che si identifica con le idee di Conte, guarda caso che ogni volta che gioca con lui tira fuori delle annate pazzesche, e questa è una, sicuramente una garanzia importante per il Napoli. Ripeto, campagna acquisti assolutamente importante, e che pone il Napoli nelle condizioni di giocarsela con le altre. Con l'Inter un pochino, un peletto.
Beh, troppo collaudata al momento. Troppo collaudata.
Bravissimo, bravissimo. Un peletto più avanti rispetto alle altre.
Al telefono, buon pomeriggio. Il suo nome?
Gino.
Gino, buon pomeriggio.
Ben trovato. Allora, io telefonai prima della pausa estiva e ti dissi che con questo modulo c'erano troppe persone fuori ruolo, troppi giocatori fuori ruolo.
Sì, ricordo.
Partendo da Lobotka, perché Lobotka ha sempre giocato con due centrocampisti al suo fianco. Adesso sento Anguissa McTominay non c'entrano proprio niente. Cioè il centrocampo ideale attualmente con la rosa che abbiamo è Gilmour che dovrebbe fare l'Allan della situazione, Lobotka che dovrebbe fare il Jorginho della situazione e McTominay che dovrebbe fare, con le dovute diciamo differenze, della
no, però Gilmour è più un Luca Fusi del passato, giocatore di contenimento e ordine.
È un Allan.
No, Allan è più dinamico, più zona gol. Io me lo ricordo bene. Allan
è dinamico. Gilmour è dinamico come Allan. Lo conosco bene. Anche se potrebbe fare anche il Lobotka, però ecco. Il novembre ideale è questo. Quindi dovrebbe essere escluso il buon Anguissa. Grazie
Gino, sentiamo che ne pensa Pietro Lomonaco.
Beh, io dico che le squadre si costruiscono col concetto di coppie per ruoli, quindi è riduttivo pensare che tutti questi acquisti debbano servire per andare tutti nell'undici base. Il livello qualitativo di una rosa migliora con il livello qualitativo di tutti i singoli calciatori, e questo porta punti, questo porta valore, quindi i giocatori presi vanno inseriti in questo contesto. Poi Lobotka è un centrale di centrocampo, non è vero che ha sempre giocato a due. Lobotka nella sua nazionale gioca a tre là in mezzo,
e a tre anche con il Napoli di Spalletti,
e lui fa il centrale basso. Gilmour è l'alternativa a Lobotka. McTominay è un centrodestra che può giocare anche centrosinistra, e quindi in quel ruolo anche sta McTominay in Napoli, e ha una coppia importantissima. Va bene, quindi
Napoli, secondo lei, direttore, se dovesse
Napoli finirà per giocare in 3-5-2, secondo me,
ecco, con tre centrocampisti, Anguissa, Lobotka, McTominay, insomma,
assolutamente questo... Conte ha sempre giocato così. Mi sorprenderei se quest'anno provasse delle cose un pochino diverse.
Dovrebbe varare un 4-3-3 per non limitare la fase offensiva, perché in attacco, oltre a Lukaku, ha Raspadori, Simeone, Kvaratskhelia, Neres, Politano.
Ma perché un 3-5-2?
Ho capito,
una coppia Lukaku Kvaratskhelia.
Ho capito, è Neres, Politano, Ngong, Raspadori.
Ma le partite si giocano in 16, ci sono 5 sostituzioni e sono giocatori diversi, giocatori che destabilizzano l'equilibrio di una partita. Quindi Neres a strada in corsa può essere sicuramente un giocatore importante. Ma non si giochi in 11, questo bisogna metterselo in testa, è riduttivo. Poi questa corsa affannata a fare gli 11 base, no, si gioca in 16, sono le alternative. Attenzione, in 16 la rosa è ben più ampia dei 16,
certo.
Ma sono 5 sostituzioni,
diciamo che 16 sono i titolari.
Ricordate che i calciatori che subentrano nel corso di una partita fanno vincere e ti fanno perdere le partite. Ti fanno vincere se l'affrontano nella maniera giusta e cambiano la partita, come è giusto che sia. Vabbè, ti fanno perdere se l'affrontano da scassati.
Va bene, direttore, grazie per questa bella chiacchierata. Salutiamo anche Gino, che insomma vedremo se poi avrà ragione lui, che Gilmour avrà un ruolo importante. Bel giocatore, indubbiamente un bel giocatore, e certamente fa parte dei 16 che certamente parteciperanno quasi stabilmente a tutte le partite del Napoli. C'è un amico che senza portiere col Parma segnava anche mia figlia. Vabbè, insomma, il Napoli comunque almeno il pareggio l'avrebbe meritato, l'aveva meritato anche senza l'espulsione del portiere Suzuki del Parma. Voliamo in pubblicità, tra poco i vostri messaggi, le vostre telefonate, un altro ospite, tra poco.
Napoli, Napoli.
Buongiorno, ci scrive questo amico. Ma Osimhen non voleva il Paris Saint-Germain oppure la Premier League? Strano che vada in Turchia, non è che ci nascondono qualcosa, no, semplicemente ha dovuto accontentarsi di quello che passava il commento, caro amico. Buongiorno da Salvatore. Avendo abbassato la clausola di Osimhen dal 130 al 75, perché non abbassano anche lo stipendio? Non si può, caro amico, perché il giocatore non sarebbe d'accordo, mentre invece è d'accordo ad abbassare la clausola perché così viene venduto con più facilità. Buongiorno, credo che la soluzione tattica migliore sia noi tre centrocampisti con Anguissa al posto di Mazzocchi, con Di Lorenzo che in fase d'attacco viene a fare l'esterno destro, 2-5-2-1 in fase d'attacco, 3-4-2-1 in fase difensiva. Antonio da Napoli, sentiamo questo messaggio vocale WhatsApp e poi andiamo dal prossimo ospite, eccolo qui.
Gifuni, buon pomeriggio Stefano.
Buon pomeriggio.
Dai,
Stefano.
Gifuni, ci mavre vana, poco giolusi ci simma.
Di che?
Avrei Osimhen raccolto così.
Ma assolutamente no. Ma assolutamente.
Poco giolusi ci è rimasto, dai, di ci mavre da.
Ma no.
Io ti confesso un peccato, io fino a ieri ho sputtevo e tutte cose, però mo che l'ho visto come l'hanno accolto lì a Galatasaray, io veramente sono geloso, ti ricordo che
perché?
Sono
come hanno accolto? Gelosito. Come hanno accolto Lukaku a Napoli? No, perché? Quale gelosia? Allora, io ti racconto, ieri Salvatore, un amico a cui regalai qualche tempo fa una maglietta con lo scudetto del Napoli originale con la scritta Osimhen alle spalle, mi ha chiamato e ha detto questa maglia quasi non mi serve più. Perché se non mi piace la maglia di Osimhen, ne vorrei un'altra. Questo è il senso che accomuna molti tifosi nei confronti del centravanti nigeriano per il suo comportamento scarsamente identitario negli ultimi mesi. Professor Guido Trombetti, editorialista del Mattino, ma insomma scienziato a tutto tondo, politologo e tra le altre cose già rettore dell'Università Federico II di Napoli. Buon pomeriggio, professore.
Ciao Gianluca.
Ha sentito su Osimhen? Lei è geloso dell'accoglienza che ha avuto Osimhen a Istanbul?
No, io sono felice che sia andato via, perché una persona come lui, uno dei più grandi attaccanti del mondo, perché questo lo dobbiamo dire, no? Tenuto fuori rosa, diventava un riflettore acceso per fare polemiche, anche non da parte di Osimhen, i giornali stranieri, sarebbe stato uno stilicidio continuo. Bene ha fatto Antonio Conte a puntare i piedi e il presidente ha fatto la mossa del cavallo e lo ha mandato a giocare altrove, quindi non si commette, voglio dire, questa atrocità di tenere un grande campione lontano dai campi, e il Napoli trova la sua quiete, perché Osimhen non è un personaggio con il quale è facile avere a che fare. Quindi credo che questa sia la soluzione migliore. Tra l'altro, dal punto di vista economico, il Napoli guadagna un anno di ingaggio che sarà pagato dai turchi. E per quanto riguarda la gestione di Osimhen, abbiamo fatto portato le lancette indietro di un anno, perché lui non andrà a parametro zero avendo rinnovato. Mi sembra un'operazione perfetta.
Allora, questo amico Fabio scrive: ciao Gianluca, scusami, ma come fai ad affermare che il Napoli l'avrebbe pareggiata col Parma o vinta comunque, visto considerato che dopo l'espulsione del portiere abbiamo fatto in mezz'ora soltanto due tiri in porta che poi sono i gol? Allora, non ho mai detto che l'avrebbe pareggiato, ho detto avrebbe meritato il pareggio, non la vittoria. Il pareggio 11 contro 11, per quanto fatto nel secondo tempo, il Napoli l'avrebbe certamente meritato e probabilmente ottenuto anche senza l'espulsione del portiere. Magari la vittoria no, ma il pareggio certamente. Questo ho dichiarato poco fa. Nel frattempo Brunello ci ricorda che domenica Conte ha detto che ci potrebbero essere delle variazioni tattiche, ma solo una cosa resterà sicura: giocheremo con tre attaccanti davanti, quindi una certezza l'ha data. Le alternative sono le altre due linee, centrocampo e difesa. De Laurentiis ha accontentato Conte in entrata, in tutto e per tutto, possiamo dirlo, professor Trombetti?
Quasi, perché purtroppo manca un terzino, almeno il terzino destro di livello, però secondo me è una campagna acquisti sontuosa.
Che voto dà? Se dovesse dare un voto, a lei piace la matematica, quindi insomma,
ma
lei è una scienziata.
Darei 9, semplicemente perché 10 non si dà mai, ma insomma ha preso 200 campisti di caratura internazionale, ha preso un grande centrale, ha preso uno stopper fortissimo, ha preso un uomo di fascia destra che c'ha un tocco di Paola Delizes, ma che cosa vogliamo di più dalla vita? No, la squadra è forte e adesso il Conte dovrà avere un po' di tempo per assemblarla, perché cominciando da questi 10 giorni i due nuovi acquisti vanno a giocare in nazionale e quindi non li avremo qui, mentre Lukaku con grandissima professionalità ha visitato la nazionale per allenarsi.
Anche Neres è qui, quindi insomma potranno allenarsi Neres.
Guarda, bisogna dare atto, questo è un trascinatore, questo Lukaku. Quando è entrato in campo dava subito consigli ai compagni, li invitava a pensare, a giocare tranquillo. E si vede che un leader, forse, ecco, il leader che Osimhen non ha saputo essere, e che a Napoli è tanto mancato.
Professore, il prossimo editoriale che scriverà sul Mattino, si inventi il teorema di Lukaku, non lo so, un concetto legato a questo.
Guarda, mi hai dato una bella idea, poi ci penso un po', tanto una settimana.
Caro Gianluca, mi chiedo, ma Conte, che per me è un grande allenatore, potrebbe giocare con un bel 4-3-3? Credo sia perfetto per gli interpreti che ha il Napoli, Francesco. Effettivamente, insomma, il centrocampo a tre con Anguissa, Lobotka e McTominay, che si può inserire insomma da mezzala, e i tre attaccanti Neres, Kvaratskhelia e Lukaku, con Gilmour a metà campo che può fare l'alternativa, sarebbe l'ideale, insomma, con una difesa a 4. No, non è d'accordo, professore?
Ma guarda, Gianluca, io ti ho già detto più volte che io la penso come Ancelotti, ed è quanto dice. Questi numeretti io li lascio agli opinionisti della differenza, perché per me scarso non è fatto di numeretti, ciò che ha per poi andate a vedere quello che succede in campo, sono quasi indistinguibili, per carità, i moduli sono importanti, gli schemi di gioco sono importanti, però io non credo che si rivoluzioni una squadra giocando a 4 invece che giocando a 3.
Beh, però con tre centrocampisti, con McTominay inserito nel contesto attuale.
Se metti tre centrocampisti, metti fuori Neres.
No, è per questo motivo poi ci sarebbe la necessità di mettere fuori uno dei due esterni larghi, o Mazzocchi, o Olivera, o Spinazzola, e fare la difesa a 4.
Vabbè, ma mettendo poi fuori uno dei due esterni larghi ci viene a mancare un sostegno anche in fase offensiva.
Cioè una formazione del tipo Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Olivera o Spinazzola, Anguissa, Lobotka, McTominay, Neres, Kvaratskhelia, Lukaku. Ecco, questo potrebbe essere.
È una delle possibili alternative. Il Conte non l'ha scritto. Il Conte ha detto: attaccheremo sempre alla stessa maniera, può darsi che ci difenderemo in maniera diversa. Quindi non ci resta che aspettare. Non credo che lo farà subito, perché non avrà il tempo per Cagliari di provare nemmeno l'addestramento.
Vero. Senta, Raffaele scrive: mi dispiace dirlo, ma Mazzocchi non può garantire qualitativamente quello che si deve chiedere a un calciatore in una squadra di alto livello. E poi questo amico dice: sì, ma in Brasile ti prendono l'orologio da 30 euro, ce l'ha, ovviamente si riferisce all'episodio Neres.
E a Natale ha già messo tutti le carte.
Ti ha detto?
Ti hanno Marco.
Ah.
Vabbè, hai ragione.
Professore?
Hai ragione. Pronto, ti sento?
Tutto bene? Con chi si è arrabbiato, professore? Non si arrabbi. Sentiamo questo messaggio.
Buongiorno a tutti, sono Gianni da Napoli, col grosso rispetto che porto verso il signor Corbo, ma mi sembra proprio un idealista convinto, anzi assoluto, dei balordi che si mettono a pensare agli introiti del turismo. Ma stiamo scherzando? Questi vanno presi, individuati e pubblicizzati le loro facce, e capire chi ha dato la base per fare il
questa è la cosa
e
più
punirli
complicata.
In modo tosto, non che fanno 3 mesi, 4 mesi a Nisi tedesco, no.
Io vorrei sapere tosto. Chi è che dall'interno dello stadio è la talpa che dice all'esterno a qualcuno che Neres uscirà in un van con tutti i vetri scuri, che è seduto proprio in quel posto che ha un orologio da 100.000 euro al polso, loro vanno, rompono proprio quel finestrino, quindi dimostrando di sapere precisamente siede il calciatore. Questa talpa dall'interno sarà anche foraggiata, perché uno che prende evidentemente una percentuale della situazione, io non lo so.
Ma Gianluca, è come nei fusti di appartamenti, cioè qualcuno avvisa che tu non ci sei, altrimenti come fanno a venire da te a operare i disturbati? Perché hanno delle gole profonde che li avvisano. Caso in Oreste, secondo me è evidentissimo, è qualcuno che gira intorno agli spogliatoi, stanno a sentire, non ci può stare, qualcuno che gira intorno agli spogliatoi.
Lo prenderanno, lo individueranno, vedremo, e speriamo che prendano anche i malviventi.
Io penso che individueranno i malviventi, vedrai, anche perché la malavita li scarica questi qua, perché questi danno fastidio.
È vero.
La malavita non vuole troppa attenzione, quindi mi auguro che li scarichino e siano arrestati velocemente.
Allora, DJ Daddy, ci fai complimenti, una richiesta al tuo ospite, volevo rispondere al procuratore... Ah sì, c'è un procuratore che lo ha offeso, insomma ce l'ha con lo Monaco, ma lo Monaco adesso non c'è più, quindi nel senso che è andato via, non c'è più il collegamento, quindi lo sentiremo un'altra volta, DJ Daddy, ne riparleremo, sentiamo.
Gianluca, per me invece è stata una grande operazione quella là fatta, non mi sembra così semplice che una squadra si via un giocatore a 10 milioni all'anno, quindi va fatto bene dal presidente, non mi sembra proprio un'operazione così semplice che avrebbero fatto tutti, come diceva l'ex, cioè il procuratore di prima. Okay.
C'è qualcuno che ci ricorda che Lobotka in Spagna al Celta Vigo giocava a due nel centrocampo a due, però con Spalletti il Napoli ha vinto lo scudetto col centrocampo a tre con Lobotka centrale. Professore, ne riparleremo ovviamente.
Abbiamo un anno di tempo, finalmente si torna a parlare di calcio. Poi ci siamo liberati di Osimhen e quindi non saremo costretti a parlare di Osimhen tutti i giorni.
Certo, infatti parleremo di Lukaku. Di Lukaku, di Neres e di Kvaratskhelia, che per me a regime sarà un tridente tra i migliori d'Europa, tra i primi tre d'Europa. Ricordatelo, Kvaratskhelia, Neres, Lukaku.
Lo penso anch'io.
Grazie al professor Guido Trombetti. Grazie, arrivano tanti messaggi, non riusciamo a leggerli, ma torneremo domani a mezzogiorno come sempre con Forza Napoli, sempre con telefoni aperti e con messaggeria aperte. È arrivato anche Gigi Soriani, salutiamo Spider-Man e accogliamo Gigi Soriani. Tra poco arriva Dario Sarnataro con un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte con Marte Sport Live. Grazie a tutti per averci seguito, grazie a Spider-Man per aver curato la regia. Da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio.